Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dal Vangelo secondo Matteo, dal primo capitolo, i versetti da 18 a 24. I versetti che seguono subito la lunga genealogia di Gesù, così chiamata, che ve la ricordate, che comincia genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, e poi giù e giù fino a Giuseppe. Arrivati a Giuseppe, dice così, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. E poi fa il riassunto Matteo dicendo, in questo modo le generazioni sono 14, da Abramo fino a Davide, altre 14 fino a un certo punto importante, la deportazione a Babilonia, che ha segnato un cambiamento epocale, perché dovendo vivere il popolo in mezzo ai pagani è diventato mezzo pagano, quindi ha dovuto riconvertirsi quando è tornato a Gerusalemme grazie al re Ciro, il nuovo re arrivato da quelle parti, e poi altre 14 fino a Gesù. Però fate attenzione che non ha detto, diceva, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, poi non dice Giuseppe generò Cristo o generò Gesù, ma dice lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Quindi c'è una differenza, fa parte del popolo, sono tutti suoi antenati, ma lui è, si può dire, adottato, ha lo stesso valore che se fosse generato per la cultura ebraica del popolo ebraico. Quindi questo è anche importante. Dopo le 14 generazioni, 14 volte 3, che voi sapete perché, Matteo ha sommato, ha contato le generazioni che ha scritto, probabilmente erano anche molte di più, ma ha tirato fuori dalla memoria queste 14, 14, 14. E lui lo ritiene importante questi numeri. E noi dobbiamo indovinare perché non ci siamo dentro nella sua mentalità. Allora, gli ebrei per scrivere i numeri adoperano le lettere, come poi anche i greci, come poi anche i romani, se scrivete i numeri alla romana adoperate le lettere dell'alfabeto, alcune almeno. Gli ebrei adoperavano anche le lettere. E allora cos'è il numero 14? È fatto da 4 più 6 più 4. Il 4 è la lettera D, il 6 è la lettera V. Quindi D, V, D sono le consonanti del nome Davide. E Davide cosa vuol dire? Vuol dire l'eletto, il preferito, il... adesso non mi ricordo esattamente, comunque... che è il nome di Gesù. Quindi tre volte non il nome di Gesù, ma quello che Dio ha detto di Gesù, questi è l'eletto, l'amato, il preferito, in lui mi sono compiaciuto. Quindi il nome Davide riassume un po' questo significato, e quindi c'è tre volte questo nome, questo concetto. E finalmente arriva lui, dalla quale è nato Maria, lo sposo di Maria, Giuseppe, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. E poi, ecco, adesso comincia il Vangelo che abbiamo letto noi. Quindi vediamo che già qui ci ha detto, dicendo così, dalla quale è nato Cristo, che Gesù riceve la carne umana solo da Maria, l'appartenenza al popolo e alla tribù di Giuda e alla famiglia di Davide lo riceve da Giuseppe, ma la carne la riceve l'umanità fisica solo da Maria. Così vediamo in Gesù proprio l'unione Dio e uomo, e che si rispettano l'un l'altro. Dio accoglie la legge degli uomini come sua, e gli uomini rispettano la divinità senza inframmischiarsi. Non so se sono spiegato, mi pare di sì. Adesso Matteo spiega l'avvenimento. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, qui in questa frase c'è dentro tutta l'abitudine, la legge, la pratica ebraica. Due si sposano, ma non vivono subito insieme. Hanno un anno di preparazione, un anno di attesa. A cosa serve quest'anno di attesa? Provate e vedrete che serve molto per mettere alla prova la fedeltà l'uno all'altro. Serve molto per aiutarli ad un'unità interiore, spirituale. Aiutarli, i due, a cercare un'unità che non sia subito quella fisica, quella sessuale. E noi vediamo oggi l'importanza di questo, cioè la vediamo al negativo, che adesso, oggi, non essendoci più il tempo del fidanzamento, cioè l'immediatezza, due quando si conoscono pensano di volersi bene e subito a letto insieme, e lì nascono le grandi inganni e si trovano imbrogliati con molta facilità, e questo crea grandi sofferenze in quelle che sembrano famiglie non dei conviventi o così, o anche che dopo si sposano magari, ma senza aver avuto una maturazione di un'unità spirituale precedente, si ritrovano di essersi ingannati l'un l'altro. E noi vediamo un po' e dobbiamo portare molte conseguenze negative di questo. Essendo promessa sposa, qui noi usiamo questa parola, ma sono già sposi, anche se non vivono insieme, è già la parola adoperata in greco assomiglia o è la stessa della parola consacrazione, si sono già consacrati l'un all'altro. Essendo promessa sposa, prima che andassero a vivere insieme, cioè durante questo tempo di attesa, di preparazione spirituale interiore, di preparazione dei desideri e di aumento del desiderio che arrivi quel giorno, in quest'anno si trovò incinta, fu trovata incinta. Quindi una grande sorpresa per lei e per Giuseppe, e naturalmente per tutti quelli che vengono a saperlo e a vederlo. È una sorpresa enorme che crea grandissime difficoltà. Perché? Perché gli uomini cosa pensano? Gli uomini hanno solo un pensiero: è andata con un altro. Giuseppe non può pensare altro che chissà chi è quell'altro, quello che l'ha messa incinta. Allora lei è infedele. C'è un altro che ha preso il mio posto. L'Evangelista ci dice subito: si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Quindi l'Evangelista non ci dà il tempo di pensar male di Maria, ce lo dice subito. Però chi non lo sa, o allora che nessuno lo sapeva, Maria si è trovata proprio al centro di un mucchio di chiacchiere, giudizi, condanna. Per grazia Giuseppe era suo sposo, che erano già sposi, era uomo giusto. Era uomo giusto. Cosa significa? È un uomo che cerca la volontà di Dio, che cerca di essere ubbidiente a Dio. Questa è l'unica qualifica che qui l'Evangelista ci dà di quest'uomo, di Giuseppe. Vuole obbedire a Dio. Quindi, di conseguenza, non vuol far male a nessuno, ma anche non vuole far apparire, far credere agli altri quello che lui non è. Lui non è il padre del bambino. E quindi sarebbe un'ingiustizia. E allora non sa che pesce pigliare. Dato che non vuol farle del male, non vuole accusarla pubblicamente, come sarebbe stato logico dirlo in pubblico: guardate che quel bambino non è mio. Non voleva accusarla pubblicamente, perché altrimenti sarebbe stata lapidata, uccisa, come succede ancora nei popoli orientali con molta facilità. Non solo, non tanto nel popolo ebraico adesso, ma negli altri popoli, nelle circostanze, l'abbiamo sentito anche noi, con cosa succede. E lui allora pensa come fare. Naturalmente i suoi pensieri sono pensieri di uomo, anche se è giusto, però lui ha solo l'esperienza normale degli uomini, l'intelligenza umana non gli danno tanto aiuto. E allora pensò di ripudiarla in segreto, quindi di rimandarla via, lasciarla a casa sua senza dir niente. Sono ragionamenti umani che non risolverebbero il problema. Lui cerca di fare il minor danno possibile. Ed è a questo punto che, proprio perché Giuseppe vuole ubbidire a Dio, mentre stava considerando queste cose, quindi Dio gli lascia il tempo di considerare anche queste cose, di pensare, gli lascia il tempo di arrangiarsi. Viene in mente qualche passo anche del Vangelo in cui anche Gesù, trovandosi in situazioni difficili, chiede ai discepoli: cosa fareste voi col vostro ragionamento? Vi ricordate quando si è trovato davanti 5.000 uomini e aveva solo 5 pani? Non ha subito trovato la soluzione Gesù, ma ha detto ai discepoli: voi che fareste? E allora intervengono col loro ragionamento i discepoli, mentre Gesù aveva la soluzione, l'attendeva dal Padre. Così fa Giuseppe qui, cioè fa Dio con Giuseppe, perché Giuseppe non sa che pesce pigliare. E allora ecco il sogno, che è uno dei modi con cui Dio si intromette nella vita degli uomini. È il momento più favorevole, perché l'uomo durante il sonno e nel sogno non ci mette la propria intelligenza non ci mette la propria volontà, quindi non mette ostacoli. E allora la parola di Dio può arrivare senza le resistenze che metterebbe subito, ma è meglio così, diciamo noi. Ma secondo me andrebbe bene colà. Questo è l'uomo. Se fosse stato da sveglio, chissà quante volte Giuseppe avrebbe detto all'angelo: ma aspetta, ti dico io. Invece nel sogno Giuseppe non può farlo, deve ascoltare dalla prima all'ultima tutte le parole che dice l'angelo senza intervenire, senza resistere. È il modo che Dio ha di parlare all'uomo quando non ci sono profeti, quando non ci sono veri, chiamiamoli così, veggenti, che vi ricordate nella storia di Israele intervenivano i profeti. Abbiamo sentito anche oggi Isaia, che è intervenuto col re Acaz a dirgli: sta tranquillo, non preoccuparti, quei due tizzoni ardenti non ti fanno niente, perché c'è il Signore. Quindi quando c'erano i profeti, Dio adoperava i profeti per parlare agli uomini. Oppure ricordate Saul, che manda o va lui stesso a chiedere a una medium, diremmo noi oggi, una veggente. E così in altri casi c'è l'esortazione ad andare a chiedere a un uomo di Dio la soluzione per certi problemi. Quando non ci sono profeti, non ci sono uomini di Dio, allora Dio appare in sogno, manda l'angelo. Angelo significa messaggero, uno che porta una notizia, per dire che non è Dio stesso, ma un suo strumento che interviene, perché Dio e l'uomo sono così distanti l'uno dall'altro che non si toccano. Quindi non è Dio che viene, ma Dio manda un suo angelo. Se Dio venisse sarebbe troppo per l'uomo, morirebbe. E per Dio sarebbe troppo umiliante venire lui a parlare con un uomo. E allora si ricorre agli angeli. L'angelo cosa dice? Parla a Giuseppe e parla col suo linguaggio, con la sua lingua, con le parole che Giuseppe può capire. E la prima parola che può capire è il suo nome, lo chiama per nome, Giuseppe. E poi non si accontenta, anche il cognome, figlio di Davide, che non è solo cognome, ma è un richiamo alle promesse, alle profezie fatte a Davide. È come dire: mettiti sull'attenti, se sei il figlio di Davide, se l'angelo stesso ti dice figlio di Davide, vuol dire che qui c'è davvero un disegno che si sta compiendo, perché è già cominciato con la profezia fatta a Davide dal profeta Natan. Quindi è un termine, figlio di Davide, che evoca le profezie, come dire: ricordati chi sei, da dove vieni, che promesse Dio ha fatto ai figli di Davide. Non temere di prendere con te Maria. Non temere è la parola che dicono sempre gli angeli di Dio e gli uomini di Dio quando annunciano una parola che potrebbe essere difficile da accogliere. Non temere. È un po' la firma di Dio. Se fosse il diavolo non direbbe non temere, perché il diavolo mette sempre paura invece all'uomo. E invece Dio questa paura la vuole, la paura che l'uomo ha naturalmente anche quando si trova di fronte a Dio, gliela vuol togliere. Non temere, perché Dio non è uno che vuol far del male. Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. La promessa che vi siete fatti, mantienila. Come dire, sii fedele. Dio usa questa promessa che voi vi siete fatti, gli sposi, la usa per i suoi disegni. Ciò che voi avete fatto va bene per lui. Infatti il bambino che è generato in lei, noi non ci facciamo molto caso, ma è proprio il caso oggi, con la mentalità odierna, di farci caso. L'angelo dice il bambino che è generato in lei, non dice l'embrione, non dice il feto, ma il bambino. Quindi è già, anche se di pochissimi giorni, è già bambino, è già uomo, persona umana, anzi figlio di Dio. Quindi questo piccolo particolare qui bisognerebbe, vederlo con precisione in tante occasioni che ci sono oggi, dove qualcuno si sogna di dire che bisogna aspettare mesi prima di dire che quello è persona umana, che quello è già un uomo, che quello è già vita umana. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, ha origine divina, non umana, quindi non ha origine da un peccato dell'uomo. Maria non è peccatrice. Questo fatto non è mai successo e non succederà mai, proprio perché è di Dio, è unico. Viene dallo Spirito Santo, cioè dallo Spirito di Dio. È opera divina. Gli uomini non hanno nessun, non è opera dell'uomo. Ella darà alla luce un figlio. La nostra traduzione dice proprio così, darà alla luce. Si potrebbe dire anche semplicemente partorirà, ma dare alla luce è più bello, che è come dire lo farà vedere a tutti, fa vedere a tutti quello che adesso è segreto. Darà alla luce, consegnerà agli occhi di tutti quello che adesso solo Dio lo vede e solo Maria lo percepisce. Darà alla luce, come dire, non lo terrà per sé, lo consegnerà a tutti gli uomini. E tu lo chiamerai Gesù. È come dire, gli darai il nome. Dargli il nome vuol dire lo riconosci tuo figlio, quindi sarà riconosciuto tuo figlio. Quindi per questo tutte le generazioni che hanno preceduto Giuseppe sono le generazioni di Gesù, perché Giuseppe gli dà il nome, lo ritiene e lo presenta a tutti gli uomini come figlio proprio. lo chiamerai Gesù, ma lo chiamerai vuol dire anche userai questa parola, questo nome, per rapportarti con Lui. Quando sarà un bambino che corre qua e là, tu come fai a chiamarlo? Non gli dirai, ehi, tu, vieni qui. Non gli dirai, tesoro, amore mio, ma gli dirai, Gesù, vieni qui. O vai là. Lo chiamerai, adopererai questo termine. E questo termine, Gesù, è profezia, è annuncio, è parola di Dio, è Vangelo, perché vuol dire Dio salva. È lo stesso nome che l'angelo Gabriele aveva consegnato anche a Maria. Vangelo di Luca 1,31, anche Gabriele aveva detto a Maria, si chiamerà Gesù. Dio salva, che è la traduzione esistenziale dell'altro termine usato dal profeta Emanuele, come lo dirà dopo Matteo. Emanuele, Dio con noi. Se Dio è con noi, siamo con Lui. Quindi non c'è il peccato che ci allontana da Dio, quando Dio è con noi. Vuol dire che siamo salvati dal peccato. Ora Dio salva Gesù. Sono due termini diversi per il nostro linguaggio, per la nostra lingua, per il nostro modo di parlare. Sono due termini diversi, però il significato esistenziale è lo stesso. Gesù. Dire, pronunciare questo nome è già una professione di fede. Vuol dire Dio ci ha salvati, ci ha guariti, ci ha riscattati attraverso questo bambino, quest'uomo, questa persona. È un annuncio della presenza e dell'azione di Dio, che Dio è colui, non colui che castiga, ma colui che ama, che salva. È un annuncio dell'azione di Dio. È una parola che contiene speranza. Se Dio salva, non temo più nulla, non c'è più niente di cui aver paura. È un termine, una parola che alimenta anche la nostra carità. Perché se il mio Dio salva, anch'io cercherò di salvare, di portare la sua salvezza. Quindi è una parola, il nome Gesù, che è professione di fede, contiene speranza e alimenta, fa sorgere la carità di chi, in colui che lo pronuncia. E così il nome Gesù diventa preghiera, non solo per Giuseppe. È il nome con cui lui si mette in rapporto col suo bambino, col bambino che nascerà. E mettersi in rapporto col bambino che nascerà, che è Dio con noi, è preghiera. Quindi il nome Gesù è la prima preghiera. È la preghiera più perfetta. E quindi noi non gliela lasciamo solo a Giuseppe, questa preghiera, ma la impariamo anche noi a pronunciare il nome Gesù. È la preghiera più grande, la prima, che contiene tutto il resto del nostro pregare. In Oriente ha incominciato presto i grandi padri spirituali, diciamo così, i santi, a usare il nome di Gesù come preghiera, come secondo l'esempio di quelli che gridavano il nome di Gesù per chiamarlo nei loro bisogni, come il cieco di Gerico o i 10 lebbrosi o il ladrone in croce, Gesù. L'hanno chiamato così, hanno pregato in questo modo. E allora i grandi mistici, diciamo, o anacoreti o santi dell'Oriente hanno cominciato presto a usare, a pronunciare il nome Gesù. E poi questa pratica si è diffusa anche da noi, in particolare con San Bernardino da Siena, Bernardino da Feltre e altri santi. Ed è rimasta, che anche noi sentiamo che questa è la preghiera che davvero contiene già la salvezza di Dio. Difatti voi, quando di notte vi sentite assaliti nel sogno, vi sentite assaliti dal diavolo, cosa fate? Dite il nome Gesù e subito siete liberati. Quindi è già salvezza in atto, il nome Gesù. E allora potete imparare anche voi dai vostri stessi sogni o dal dormiveglia che avete vissuto o che, di cui avete avuto o avrete esperienza. È salvezza. La salvezza non è la salvezza dall'odio di qualcuno o dal male che uno mi vuol fare. Non è solo questo. O salvare un popolo da un altro popolo. Oggi salvare l'Ucraina dalla Russia. Questa è una salvezza minore. Quella di Dio è più grande. Salva gli uni e gli altri. Hanno bisogno di salvezza questi e quelli, perché sono preda, vittima del maligno anche gli oppressori, non soltanto gli oppressi. Quindi lo spiega subito l'angelo: salverà il suo popolo dai suoi peccati. Prende il male alla radice. Se salva dai peccati, salva gli oppressori, che non saranno più oppressori, e salva gli oppressi, che saranno capaci di amare anche gli oppressori. Lupo e agnello staranno insieme, orsa e mucca, e dopo chi ancora? La pantera e il bambino. Quindi la salvezza non una salvezza momentanea, provvisoria, ma quella completa. Salverà il suo popolo dai suoi peccati. Porta la presenza di Dio in mezzo al popolo. Emanuele, Dio con noi. Qui finiscono le parole dell'angelo. E Matteo ci dice subito, prima di dirci cosa fa Giuseppe, ci spiega cos'è successo. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Lo sapevamo già che deve avvenire così, però noi siamo... non siamo capaci di pensarlo. Adesso vediamo, questo è proprio la realizzazione di quella profezia di Isaia. Ecco, la Vergine concepirà, darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome Emanuele. Quindi la Vergine concepirà. Se è Vergine che concepisce, vuol dire che non c'è intervento dell'uomo. Concepire vuol dire vivere insieme con un altro. Il bambino è uno che fa parte della vita della madre. vivono insieme, sono in due in uno. Darà alla luce un figlio, da uno diventano due, da dentro viene fuori e diventa di tutti. Tutti lo raggiungono col loro sguardo, prima di tutto, dà alla luce. E a lui sarà dato, viene riconosciuto, come la presenza di Dio in mezzo agli uomini. Così il peccato è vinto. Come ho già detto prima, il nome Emanuele contiene la stessa azione di Dio che non il nome Gesù, ha lo stesso significato per noi. Quando si destò dal sonno, purtroppo anche i sogni belli finiscono, e anche Giuseppe si è destato dal sonno. E cosa ha fatto? Una gran fatica, cosa che lui non avrebbe mai pensato. Chissà cosa direbbe la gente di lui, eccetera, quindi non è facile, neanche se adesso sa che è volontà di Dio, lui ubbidisce, è l'ubbidienza della fede, come Abramo che ha ubbidito senza sapere dove andare e dove sarebbe arrivato. Così Giuseppe, questa ubbidienza a quello che gli ha detto l'angelo è un atto di fede, è l'ubbidienza della fede. Fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. E qui finisce il brano che abbiamo letto oggi. Continuerebbe con un versetto ancora, senza che egli la conoscesse. Ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Quindi la lasciò vergine. Così che questa parola è ancora valida. La vergine concepirà, la vergine darà alla luce un figlio. Giuseppe la prese con sé. È la prima comunità umana di uomini che si forma per amore di Gesù. Gesù è al centro della vita tra Maria e Giuseppe, tra Giuseppe e Maria. Sono insieme per amore di Gesù. Adesso anche Giuseppe sta con Maria non perché la ama, ma perché ama Gesù, perché ama il figlio. E Maria starà con Giuseppe per amore di Gesù. Gesù comincia a diventare il centro, il motivo, lo scopo del vivere insieme degli uomini. E comincia qui. E noi ringraziamo per questa novità, che la venuta di Gesù è novità per noi tutti. Cominciamo a vivere insieme, quel tanto, quel poco che viviamo insieme, per amore di Gesù, perché Lui è presente, non per altri motivi nostri o di altri, non per fare il bene, per essere di sostegno l'uno all'altro, ma per amore di Gesù. Lui diventa la causa e il motivo, lo scopo di ogni vita, di ogni vivere insieme degli uomini, non solo delle famiglie, ma di tutto quel poco, quel tanto che viviamo insieme, per amore, con l'amore, con la presenza di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.